Sono svolte le elezioni amministrative il 31 marzo con una piccola differenza, meno di 20.000 voti di differenza, ha vinto Ekrem Imamoglu, il candidato della coalizione delle opposizioni. E sin dal primo giorno, la notte del 31 marzo, invece il candidato del partito al governo si era presentato davanti alle telecamere, aveva dichiarato la sua vittoria, poi avevano tappezzato tutta la città con i manifesti di Erdogan e il suo candidato, ringraziando Istanbul. Quindi sin dal primo giorno in realtà era chiaro che la coalizione del governo invece non aveva digerito questa sconfitta. Ricorso dopo ricorso, hanno presentato reclami di ogni tipo, sono stati rivotati i voti, cioè ricontati i voti in diverse circoscrizioni, eccetera. Dopo 17 giorni il candidato che ha vinto le elezioni ha ottenuto l'incarico. Ma nel mentre la coalizione del governo ha presentato due nuovi ricorsi straordinari, con tre valigie di documentazione. C'è anche questa fotografia di questi tre uomini completo nell'ufficio della commissione elettorale che portano tre valigie di documenti e così, magari le valigie erano anche vuote, non so. Comunque, i due ricorsi principalmente sono questi. Uno, ci sono più di 40.000 elettori che non avevano diritto al voto, o perché non erano residenti proprio nel seggio in cui hanno votato, oppure sono dei cittadini privi del diritto politico civile, no? Quello di votare. Come sappiamo, la Turchia ormai è il cimitero dei morti civili, grazie a numerosi decreti emessi dal Presidente della Repubblica durante lo stato d'emergenza. Ci sono migliaia e migliaia di cittadini che sono sotto processo, hanno perso il passaporto, sono denunciati, sono magari ex impiegati statali che non possono a vita più svolgere un lavoro da impiegato statale, quindi persone che non riescono a trovare anche un impiego nel privato e non hanno diritti di uscire fuori dal paese, e quindi c'è un cimitero di morti civili. Tuttavia la Costituzione, oppure la legge che riguarda questi casi, è chiara che queste persone possono esercitare il loro diritto al voto. Solo che la coalizione del governo, oltre a uccidere dal punto di vista civile queste persone sotto lo stato di emergenza, ha anche deciso che queste persone non dovrebbero avere diritto al voto. Quindi hanno presentato questo ricorso qua. Solo che non erano 40.000 persone, il conteggio non supera neanche 700 persone. Quindi il primo ricorso praticamente senza basi, senza fondamenti, contro legge, ma è stato comunque accolto dalla commissione elettorale. Il secondo ricorso invece riguarda le persone impiegate per presidiare i seggi, che possono essere presidi, segretari o prescrutinatori, no? Allora, in Turchia per legge devono essere impiegati statali, quindi possono essere impiegati del comune oppure dei ministeri, eccetera. Semplici cittadini non possono svolgere questo lavoro. A volte c'è un'alta necessità, quindi scarsa quantità, e la commissione elettorale chiede, questa è una cosa molto interessante, alle banche private di mandare i loro impiegati, no? Questo è stato fatto per esempio nel 2017 per il referendum costituzionale, nel 2018 per le elezioni presidenziali, eccetera. Questi signori qua quest'anno hanno deciso di fare la domanda dicendo che non sono impiegati statali e quindi sono anche dipendenti delle banche. Tipo l'associazione delle banche private ha subito emesso un comunicato dicendo: scusate, però sono tipo 20 anni che fate la stessa domanda, noi vi mandiamo i nostri dipendenti. Quindi anche questo ricorso senza base, senza fondamenti e è privo di una base legale ed è stato comunque accolto dalla commissione elettorale.
Cioè, basta estendere il concetto di qualsiasi elemento relativo a una qualsiasi elezione per variare, certo. e fare ricorso, insomma.
Certo, assolutamente. Per il primo periodo hanno molto probabilmente provato a rallentare la consegna dell'incarico al nuovo sindaco, nel mentre probabilmente hanno valutato la piena B, C, D, E, F, e poi hanno detto alla fine, tanto la commissione elettorale è composta da alcuni membri della Corte Costituzionale e da alcuni membri nominati dai partiti, ma secondo i voti che hanno ottenuto nel giro elettorale precedente, quindi la maggioranza in poche parole del governo. In più la Corte Costituzionale sfasciata, distrutta dopo il fallito golpe del 2016 è stata riempita dagli uomini del governo, quindi morale della favola, 7 persone hanno votato sì, 4 persone hanno votato di no e quindi hanno deciso di rinnovare il voto. Il 23 giugno si va di nuovo a votare a Istanbul per il sindaco. Per concludere una cosa, sì? E tutti questi, ovviamente, per tipo tutte queste persone, no? Nel primo ricorso abbiamo nominato queste 40.000 persone che hanno votato eccetera, no? Solo che in Turchia si vota per le elezioni amministrative nella stessa busta con 4 schede: l'amministratore del tuo quartiere, il consiglio comunale, dato che abiti in un municipio, il presidente del tuo municipio e il presidente della città metropolitana. Quindi se queste 40.000 persone del primo ricorso non avevano diritto al voto, allora il loro voto anche per altri 3 candidati doveva essere annullato, no? Invece no, il governo ha deciso che solo quelle schede per il sindaco di Istanbul possono essere invalide. Le altre, insomma, anche perché a Istanbul magari hanno perso il sindaco, ma hanno ottenuto la maggioranza. Quindi nel Consiglio Comunale di Istanbul la coalizione del governo aveva la maggioranza e in termini di municipi in tutta la città aveva la maggioranza, perché Istanbul costruita così, c'è il grande sindaco, il consiglio comunale della grande città e poi ci sono delle municipalità, un po' come a Roma, no? E quindi ogni municipalità ha il suo sindaco, ha il suo consiglio, eccetera. E in questo secondo livello la coalizione del governo ha vinto la maggioranza, quindi col cavolo che vuole perdere quello, certo. Ma ha perso il grande sindaco, quindi ha messo in discussione. Anche questa ancora un'altra volta fa capire quanto ridicola la cosa, ma quanto ha anche attaccato la coalizione al governo, del governo al potere politico e economico, anche perché Istanbul è un'impresa, una realtà imprenditoriale enorme, quindi certo. C'è un giro d'affari pazzesco. Questo certo. Sarebbe un po' riassunto mio.
Quindi si andrà a elezioni finché non vincerà il candidato di Erdogan?
Sembra di sì. C'è un consulente economico che l'altro giorno in televisione ha detto: cambiamo uno degli articoli della Costituzione, nessuno può vincere le elezioni oltre l'HP e se l'HP non ottiene 80% dei voti si rifanno le elezioni, così otteniamo una stabilità economica, no? Ovviamente l'ha detto ironicamente, però siamo lì.
Però è la definizione di democratura che esatto. Si trova. Però quello che non arriva forse qui, e forse invece tu probabilmente potrai avere, è il polso della cittadinanza. Cioè si sentono i turchi, i cittadini di Istanbul si sentiranno presi per il culo.
Allora, senz'altro ancora la coalizione del governo utilizza molto bene i suoi mezzi di disinformazione e manipolazione, che sono i canali televisivi, i giornali, eccetera. Utilizza molto il suo tono di minaccia, tipo in questi giorni c'è stata un'ondata di sostegno da parte di famosi artisti per questo sindaco, che è appunto dell'opposizione. Subito alcuni personaggi importanti del governo hanno fatto degli interventi pubblici offendendo, umiliando e minacciando questi personaggi artistici che sostengono il candidato delle opposizioni. Quindi c'è questo approccio di minaccia per terrorizzare, impaurire la società e le opposizioni. E così una parte della società, volendo o non volendo, ovviamente o ci casca o crede che ci sono stati veramente dei brogli, oppure avendo paura non apre la bocca. però dall'altra parte notevolmente è in crescita una setta sostanziosa che si lamenta. E io non sono un grande fan dei sondaggi, ma già questi primi due che sono usciti in questi ultimi 2 o 3 giorni parlano di quella setta dell'elettorato che era indecisa, che potrebbe votare per il candidato dell'opposizione perché trova ingiusta la situazione. Ci sarà probabilmente un piccolo spostamento dagli elettori dell'HP verso il candidato dell'opposizione, perché anche lì è un po' palese la cosa, che c'è stata anche per loro è palese che c'è stato un caso ingiusto. Di sicuro non potremmo parlare di un cambiamento molto radicale, perché ripeto dire che il governo nelle sue mani tiene il controllo assoluto ancora di tutti i mezzi di comunicazione e di disinformazione, quindi riesce a manipolare la gente molto facilmente, molto velocemente, in modo molto aggressivo ancora. Quindi è difficile prevedere il voto del 24 giugno, di sicuro in una buona parte della società c'è questo, ha creato questo senso di ingiustizia, poi vedremo in termini elettorali come sarà la reazione.
Mi dicevi nei giorni scorsi che la vicenda qua del Salone del Libro, di questi nazisti ai quali è stato impedito successivamente di tenere il loro stand, ti ricordava un po' quello che era stato gli albori, gli inizi della ascesa di Erdogan, quando c'erano solo... gli era concesso di alzare l'asticella perché tanto, non so, le spiagge per le donne, ma sì, sono piccoline. La sì, reazione
in realtà,
che c'è stata?
In realtà tutta l'aria che gira in questi tempi in Italia, mi ricordo molto l'arrivo al potere del disegno politico e economico del Partito dello Sviluppo e della Giustizia. Questo qua è una realtà che sfrutta, utilizza, approfitta, diciamo, il concetto della democrazia, della libertà di parola, no? E si nasconde sotto quello per imporre, per presentare, per diffondere il suo progetto, che è molto violento, molto aggressivo e non ha nessun tipo di tolleranza per altri pensieri, altri pareri. Esattamente come è nato in Turchia questo progetto, a me sembra che stia nascendo anche in Italia molto notevolmente. Io mi ricordo quando ero piccolo, nel Salone del Libro di Istanbul, per esempio, c'erano dei piccoli angoli, piccole isole dove c'erano le case editrici di questi teorici, di questi uomini che pensano, ideano delle teorie super sessiste, fondamentaliste, anti-donna, e piano piano sono diventati loro la maggioranza. Senz'altro questo ha numerose spiegazioni, numerose motivazioni legate alle dinamiche antropologiche, sociologiche, economiche di quel paese lì. Tuttavia, quando trovano spazio, man mano acquisiscono più potere, è possibile che acquisiscano più potere, e facendo così creano una rete di disinformazione e di fondamentalizzazione della società. Oggi, se ci troviamo con più di 50 mezzi di comunicazione di massa, dai giornali ai canali, eccetera, nelle mani di un potere che non fa altro che disinformare, mentire, violentare, aggredire la società, se ci troviamo di fronte in Turchia a un potere economico che distrugge tutti quelli che non aderiscono al suo progetto, questo bisogna ricordare che è nato facendo questo percorso, no? Facendo un po' le lacrime del coccodrilli, no? Con tutta la simpatia che ho per i coccodrilli. Quindi queste lacrime finte e che passare come coloro che sono stati schiacciati, malmenati, emarginati, eccetera. Un po' si legge anche nel linguaggio di Salvini, no? L'altro giorno era in Emilia Romagna, a Forlì, ha fatto dei discorsi, dicendo, dopo 70 anni di tortura e monopolio, eccetera, forse Forlì cambia. Cioè, proprio il vittimismo, il finto vittimismo che cerca di utilizza il finto vittimismo per creare un potere molto violento, che una volta arrivato al potere assoluto non farebbe altro che distruggere le sue posizioni, un po' come hanno fatto i barbuti in Iran, sono arrivati al potere in primis hanno distrutto i sindacati e i partiti di sinistra.
Volevo chiederti un commento appunto a proposito di grandi proclami come quelli di Salvini. Ogni volta che appunto ti sentiamo, più o meno in concomitanza Erdogan lancia nuovi
non nuovi abbiamo un collegamento diretto, allora.
Nuovi propositi nuovi propositi contro i curdi, che appunto il cui un libro che verrà presentato durante il libro incontro. Per ricollegarci appunto l'attacco contro un imminente attacco contro le YPG, che appunto in occasione di un incontro con i cadetti dell'università ha dichiarato l'esercito turco la più grande potenza che si staglia contro chi vuole circondare il paese di terroristi. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno proposto a gennaio una zona di sicurezza di 32 chilometri lungo i confini settentrionali. E allora a tal riguardo volevo chiederti un commento sui rapporti tra Stati Uniti e Turchia in questo specifico momento, appunto con questa sempre guerra di dazi in corso e il rischio default da parte della lira turca.
E bisogna ricordare che già parecchi mesi fa il governo aveva dichiarato l'arrivo di un'altra invasione verso il territorio siriano. Tuttavia questo intervento militare non è stato mai avviato, è stato rimandato ed era il periodo in cui era scoppiata all'ennesimo, cioè proprio alla grande, la famosa crisi politica, poi economica, grazie ai rapporti con gli Stati Uniti. Senz'altro la presenza della Turchia sul territorio nord siriano in Rojava non è una cosa che riesce a digerire facilmente l'amministrazione statunitense, soprattutto quando la Turchia si muove in concomitanza con la Russia sul territorio siriano. E adesso, dato che la crisi economica è sempre più profonda, la disoccupazione aumenta di più, e la Turchia ogni giorno viene minacciata di essere cacciata via dalla NATO, e probabilmente l'amministrazione statunitense tiene in modo molto più sicuro le corde e sta cercando di controllare le manovre di Erdogan nella guerra siriana. Se non mi sbaglio, tra un mese Trump dovrebbe essere ad Ankara. E circa un mese fa tre ministri sono andati a parlare direttamente con Trump per mettere in discussione una serie di accordi economici. Quindi la Turchia, essendo una piccola colonia dell'imperialismo americano, dipende, volendo o non volendo, molto dalle energie economiche degli Stati Uniti. In più è dentro la NATO, in qualche maniera ancora dentro la NATO. Quindi l'intervento della Turchia è, secondo me, come è successo anche precedentemente nella maggior parte dei casi, dipende molto dagli accordi che saranno sigillati con l'amministrazione Trump. Ciò non toglie che le minacce continuino, perché è come si fa oggi in Italia: dai addosso al negro che prende il voto, anche in Turchia dai addosso al curdo che prende i voti. Adesso ci sono le elezioni il 24 giugno, questa potrebbe essere una delle manovre di Erdogan e del suo progetto, anche perché subito dopo le elezioni, in realtà noi parliamo di Istanbul, ma nel Kurdistan settentrionale la commissione elettorale ha combinato di tutti i colori, non ha dato l'incarico a una serie di sindaci eletti, solo due giorni fa 15 governatori di piccoli distretti in provincia di Lice sono stati annullati, cioè lì è stato tolto il lavoro. nonostante il voto del 31 marzo. Quindi le accuse sono sempre le stesse, legami con le organizzazioni terroristiche, eccetera. In realtà Erdogan dà in continuazione addosso al curdo per accontentare un po' il suo elettore e per ovviamente impedire l'avanzamento delle forze democratiche curde in Turchia. E quindi questo meccanismo, questo gioco è sempre presente. Se si concretizzerà o meno, si vedrà secondo me dopo l'arrivo di Trump, e non viene giusto per vedere Cappadocia probabilmente, ma per sigillare nuovi accordi, per dare una svolta al rapporto probabilmente, anche perché la Turchia ha assolutamente bisogno di normalizzare i suoi rapporti con l'America per motivi puramente economici in primis, poi anche per altre questioni.